Ciao a tutti, bentornati. Io sono Alex di AWS Italia. Oggi parliamo dell'impatto che il cloud può avere, ha avuto e continuerà ad avere sul settore pubblico. Per questa occasione ho invitato un collega di AWS Italia che si occupa proprio di public sector. Poi vediamo cosa intendiamo per public sector. In particolare si occupa di high performance computing, quindi HPC e anche machine learning. Abbiamo con noi Federico D'Alessio. Ciao Federico.
Ciao, ciao Alex, buongiorno a tutti.
Benvenuto, mi fa molto piacere averti al podcast e anche tu non puoi scampare alla domanda di rito, quindi ti devo chiedere da quanto tempo utilizzi AWS, se ti ricordi qual è stato il primo o i primi servizi che hai usato.
Beh, che ho iniziato a usare AWS saranno passati oramai 6-7 anni circa. Io da una decina d'anni faccio deltaplano come sport e nel deltaplano a un certo punto ho attaccato una telecamera che fa riprese a 360 gradi. Il problema di questa telecamera è che è bellissima, no? Perché ti dà la possibilità di vedere esattamente tutto il volo, prendere anche punti di vista che mentre stai volando non puoi fare perché tu guardi tipicamente avanti. E invece attraverso questa telecamera riesci a rivedere tutti gli angoli, tutte le prospettive, girarti intorno, proprio rivivere il volo da capo. Il problema è che le immagini che questa telecamera salva sono abbastanza pesanti e per poterle poi utilizzare sul computer c'è bisogno di un software che le trasformi. La telecamera chiaramente arrivava con un suo programmino e ho installato tutto sul mio PC e il problema è che la decodifica di un filmato di un'ora dura circa 24 ore sul mio PC, quindi per poter vedere quello che ho fatto la mattina devo aspettare la mattina dopo. E quindi a un certo punto cercavo una soluzione per questo mio problema annoso, diciamo, e mi è venuto in mente di provare a utilizzare C2, le istanze di AWS che hanno a bordo i processori grafici, le GPU. E quindi ho acceso una mia prima macchina con le GPU a bordo su AWS e ho preso un programma open source FFmpeg che serve per la lavorazione di file video, per l'editing di file video. Il bello di FFmpeg è che è open source e quindi puoi customizzare il codice del programma stesso. Sono andato a farmi un filtrino ad hoc per fare la conversione dal formato proprietario della telecamera a un formato che mi consentisse di vedere i video in 3D e è stato bellissimo, diciamo, con un'ora ha fatto il lavoro che invece il mio PC di casa, poverino, ci metteva un giorno intero a fare. È stata veramente una soddisfazione. E poi il bello è che queste istanze tu le tieni accese solo per il tempo che ti servono, quindi finita la conversione del tuo video, spegni tutto, ti scarichi il video e sei a posto. Proprio fantastico.
Molto bello Federico, una bella origin story per il primo servizio, mi è piaciuta molto. Senti, prima che entriamo nell'argomento, poi ti chiedo di qualche progetto, di qualche cosa interessante che sta succedendo, no, in questo public sector. Ti volevo chiedere innanzitutto di cosa ti occupi tu a titolo personale in AWS Italia, ma anche che cosa intendiamo in AWS per public sector.
Allora, io praticamente lavoro nel public sector e seguo un mercato verticale, quello che si chiama il mercato delle utility, che include tutta una serie di aziende, state-owned company, sarebbero aziende che sono, diciamo, che hanno una parte del capitale sociale detenuto dallo Stato, e di fatto quasi tutte le aziende municipalizzate in Italia appartengono a questo settore. In questo settore cadono, non so, A2A su a Milano, Acea qui a Roma. Era in Emilia-Romagna, Iren a Torino e quindi praticamente copriamo tutta questa serie di aziende all'interno di quello che noi chiamiamo utility come mercato. Oltre al mercato delle utility abbiamo poi chiaramente tutta la parte di amministrazioni pubbliche centrali che appartengono sempre al public sector, in questo caso c'è il Senato, la Camera, il Ministero dell'Interno, il Ministero dello Sviluppo Economico, insomma tutti i ministeri. Abbiamo poi degli enti istituzionali o organi regolatori in genere, quindi ad esempio l'INPS, l'INAIL, la Corte dei Conti, la Banca d'Italia, fanno sempre parte del public sector. Ancora nel public sector abbiamo tutte le amministrazioni locali, quindi le regioni, le province, i comuni e tutte le aziende in-house che sono collegate a questi enti. Per esempio abbiamo in Regione Lombardia Aria, abbiamo CSI Piemonte in Piemonte, abbiamo Sardegna IT in Sardegna, quindi tutte queste aziende che lavorano, diciamo, sono delle in-house di questi organi pubblici, diciamo, noi collaboriamo anche con loro per aiutarle nella trasformazione digitale. Sempre nel public sector abbiamo ancora tutto il mercato no profit, quindi la FAO, il World Food Program, ma anche tutte le piccole aziende o le piccole, direi, organizzazioni, non parlerei proprio di aziende in questo caso, no profit che lavorano in giro anche per l'Italia. Poi abbiamo ancora tutto quello che è sanità, sia sanità pubblica che sanità privata, ma anche sanità locale, ospedali, centri di ricerca, quindi tutto il mondo sanitario a 360 gradi. E ancora abbiamo education e ricerca, quindi scuole, università, sia pubbliche che private in questo caso, quindi non so, per esempio la Bocconi, ma anche l'Università della Sapienza qui a Roma, e poi anche i centri di ricerca come il CNR, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Quindi in qualche maniera è veramente molto ampio come settore.
Assolutamente, infatti non si parla solo di pubblica amministrazione, insomma è un mondo molto più ampio. E oggi mi piacerebbe, Federico, parlare un po' di alcuni casi, di alcuni progetti, di alcuni esempi con cui so che hai lavorato, a cui hai partecipato anche personalmente. Quindi mi piacerebbe proprio chiederti se c'è qualche progetto recente a cui hai partecipato e che ti ha colpito proprio a titolo personale.
Sì, uno dei progetti più belli, nel senso che è uno dei progetti che mi ha proprio dato la possibilità di sentirmi utile in un momento di difficoltà, è stata la realizzazione del centralino del comune di Codogno attraverso Amazon Connect, proprio quando eravamo in piena emergenza Covid, no? Come ti ricordi, il comune di Codogno è tra i primi comuni che è finito in zona rossa in Italia nel 2020, quando c'era la parte più forte del Covid, proprio l'inizio. E essendo stata definita zona rossa, che cosa è successo? Che le persone che lavoravano presso il comune, che abitavano in comuni limitrofi, non potevano recarsi al lavoro proprio perché c'era l'impossibilità, no? Proprio nei primi giorni di spostarsi o di entrare in queste zone. E quello che è successo è che il comune era rimasto di fatto senza centralinisti, quindi aveva i numeri verdi a cui le persone chiamavano per avere informazioni su come comportarsi, se vi ricordate nessuno sapeva come comportarsi bene all'inizio con il Covid, e nel comune purtroppo non c'era nessuno che potesse rispondere perché non potevano raggiungere le postazioni di lavoro. E quindi lavorando con loro abbiamo pensato di adottare Amazon Connect. Amazon Connect, per chi non lo conosce, è un servizio di centralino completamente cloud, per cui io direttamente dalla console di AWS ho la possibilità di attivare un numero telefonico italiano, sia un numero verde che un numero nazionale normale, ho la possibilità di definire tutto il flusso del centralino telefonico per smistare le chiamate ai miei diversi operatori. E Amazon Connect è stato inizialmente costruito per soddisfare, diciamo, le esigenze di Amazon.com, quindi è, diciamo, un centralino pensato per essere altamente scalabile, per poter rispondere a migliaia di telefonate, per avere milioni di centralinisti, diciamo. Quindi è una soluzione pensata proprio per diciamo, le grandissime aziende o chiunque abbia esigenze di scalabilità estrema. È interessantissimo perché è un servizio, come la maggior parte dei servizi cloud, pay as you go. Quindi se tu non ricevi telefonate, di fatto il costo di questo centralino è zero e il costo sale mano a mano che aumentano il numero di telefonate che tu ricevi. La cosa interessante è che al comune di Codogno non interessava tanto la scalabilità del centralino quanto un'altra delle caratteristiche di Connect, cioè la possibilità di gestire gli operatori attraverso un softphone, quindi un telefonino software che gira all'interno di un PC o di uno smartphone, e questo softphone direttamente a casa loro, quindi senza la necessità di doversi recare più presso il comune per poter prendere le telefonate e rispondere alle esigenze dei cittadini. Poi l'altro vantaggio significativo è il fatto che, diciamo, questo centralino è completamente cloud, come ho già detto, quindi non c'è necessità di installare software, installare pezzi di ferro all'interno del comune, non c'è stato questo tipo di necessità. E quindi abbiamo potuto, diciamo, fare tutta l'attivazione, configurazione e attivazione del servizio seduti comodamente da casa nostra. Io qui da Roma, le persone del comune di Codogno, dal comune di Codogno, e abbiamo lavorato insieme per tirare su questo centralino velocemente.
Beh, certo, sicuramente ha semplificato la logistica e poi immagino che non sia servito due, tre, quattro settimane. Mi pare di ricordare che è successo tutto abbastanza in fretta, corretto?
Sì, esattamente. Con il fatto che c'era l'emergenza Covid, noi volevamo essere anche veloci nel poter ripristinare questo servizio ai cittadini, no? E quindi, diciamo, nel giro di una settimana abbiamo attivato il servizio, preso i numeri verdi, riconfigurato sul servizio nuovo la vecchia alberatura del vecchio centralino, e poi l'abbiamo anche customizzato, no? Connect è molto aperto come servizio, hai la possibilità di invocare Lambda Function, di fare lookup esterne, insomma di aggiungere del codice per fargli implementare funzionalità che magari nativamente non sono supportate, e abbiamo configurato il centralino proprio per poter fare diciamo anche da switchboard, quindi anche la possibilità di indirizzare telefonate direttamente a un operatore del comune digitando il suo numero di interno, e indirizzare queste telefonate non solo sul softphone, ma anche l'abbiamo configurato in modo che potesse ridirigere queste telefonate sul telefono di casa o sul cellulare stesso dell'operatore, in modo che potesse interagire con il centralino nel modo che gli venisse più comodo, quindi senza costringerlo a un modo di lavoro a cui magari non era abituato. E dopo una settimana, diciamo, il servizio era pronto, hanno fatto qualche giorno di training alle persone per insegnargli a utilizzare il nuovo strumento e poi sono partiti. Quindi è stato per me una grossa soddisfazione, no? Riuscire a indirizzare proprio il problema reale della popolazione con un progetto, poi lasciami dire, è fatto veramente velocemente in brevissimo tempo e che ha portato veramente dei risultati significativi, almeno a quello che mi hanno raccontato poi le persone del comune.
Assolutamente, ho sentito tanti casi come questo, so che anche altri comuni hanno usato Workspaces, per esempio, per situazioni simili, magari non per il contact center, ma per abilitare lo smart working ai propri impiegati. Quindi, Federico, ti volevo chiedere, so che ti occupi tanto anche di HPC, no? Di High Performance Computing, e so che è un mondo molto legato al public sector, perché come dicevamo prima ci sono le università, ci sono i centri di ricerca, e quindi ti volevo chiedere se c'è qualche progetto anche su questo fronte che ti ha interessato, ti ha colpito particolarmente.
Anche in questo caso direi c'è stato un progetto che mi è piaciuto molto per i risvolti, diciamo, che ha sulla vita di tutti i giorni. Mi è capitato di fare una collaborazione con l'Università di Genova, il Dipartimento Metocean, che si occupa, diciamo, di previsioni meteorologiche e di analisi anche del moto ondoso del mare. E ci siamo entrati in contatto perché loro stavano sviluppando un nuovo modello per poter prevedere le alluvioni sulla città di Genova, no? E che cosa succede? Normalmente le previsioni meteorologiche sono degli algoritmi che dividono l'atmosfera in cubi di qualche decina di chilometri e poi risolvono le equazioni differenziali all'interno di questi cubi che descrivono proprio il comportamento fisico dell'atmosfera stessa. E a valle di questa della risoluzione di questo problema matematico, loro tirano fuori quello che è la previsione meteorologica. Chiaramente la previsione meteorologica ti dà l'indicazione dell'umidità media, della precipitazione media all'interno di uno di questi cubi. Ora, la città di Genova è compresa su una striscia molto sottile tra la montagna e il mare, no? Quindi è molto diverso il fatto che la pioggia cada, per esempio, sul mare, e quindi non interessa assolutamente a nessuno, oppure se cade sulla cima delle montagne, e quindi poi, chiaramente, scendendo a valle, può allagare la città stessa. E essendo molto stretta Genova tra il mare e la montagna, di fatto le previsioni meteo normali non sono sufficienti per poter prevedere le alluvioni. Quindi l'università ha sviluppato questo modello che, diciamo, seziona questi cubi, questi macrocubi, diciamo, dei modelli previsionali generali, in segmenti molto più piccoli, in cubi molto più piccoli, che gli consentono di raggiungere la granularità che gli consente di capire se effettivamente le precipitazioni capiteranno in cima alla montagna o in mezzo al mare. Per poter risolvere questo problema, chiaramente andando a dividere questo cubo grande in cubi più piccoli aumentano la quantità di calcoli che devono essere fatta, aumentano in maniera significativa, e quindi, diciamo, avevano bisogno di risorse di calcolo addizionali che non riuscivano a inserire nel loro data center. L'altro tema è che questo meccanismo previsionale era un qualcosa che doveva girare solo tutti i giorni con una certa puntualità, solo un paio d'ore al giorno, quindi avevano bisogno di una grossa potenza computazionale per un tempo veramente molto molto limitato. E il fatto che questo, diciamo, calcolo finisse in tempo era fondamentale, perché poi era necessario utilizzare questi risultati eventualmente per avvertire la popolazione in caso di allerta meteo e dare le giuste indicazioni per potersi in qualche maniera proteggere da una potenziale alluvione.
Beh, mi sembra un problema assolutamente non banale, Federico, è rilevante per la popolazione, quindi la domanda che segue è molto, molto facile. Come è stato risolto il problema, cioè che tipo di servizi, che tipo di tecnologia è stato utilizzato?
Ma alla fine, proprio come ho detto, no, serviva tanta potenza di calcolo, e quindi il cloud da questo punto di vista è, diciamo, fenomenale, no? Ragioni a risorse virtualmente infinite. Quando hai necessità che, diciamo, di una particolare risorsa di calcolo, puoi immediatamente attivarla. E quindi abbiamo realizzato un cluster per high performance computing direttamente su AWS, e questo cluster, diciamo, viene tenuto in piedi solamente per il tempo necessario a fare questa simulazione, quindi un paio d'ore al giorno lui fa il calcolo e poi automaticamente si spegne. Per fare la schedulazione della simulazione abbiamo utilizzato un'altra serie di servizi basati su una solution che si chiama Instant Scheduler, una solution standard che abbiamo all'interno di AWS, che utilizza una serie di servizi per funzionare al suo interno. Utilizza CloudWatch, che è un servizio utilizzato per generare eventi schedulati, poi un database DynamoDB per memorizzare le informazioni sulla schedulazione e lo stato attuale della schedulazione per capire quando effettivamente le macchine devono essere lanciate e se sono effettivamente in esecuzione, e poi, diciamo, tiene traccia, diciamo, dell'esecuzione di questi calcoli, e al termine del calcolo stesso spegne la macchina. Il vantaggio di questa soluzione è proprio il fatto che è una soluzione completamente serverless, quindi non ha costi quando lo schedulatore è in esecuzione, quindi durante il giorno di fatto non hai dei costi ricorrenti se non al momento in cui scatta l'evento legato all'avvio della macchina. Dopodiché lo schedulatore fa partire il cluster HPC, il cluster HPC fa il suo calcolo e poi, diciamo, alla fine ti restituisce il risultato e si spegne. Quindi hai proprio una gestione delle risorse ritagliata esattamente sulle esigenze che l'università aveva. Si sono trovati così bene che poi hanno evoluto ulteriormente questo modello di calcolo, andando a considerare anche il moto ondoso, no? Perché il moto ondoso spesso ha un'influenza molto forte su quella che può essere l'allagamento che può, diciamo, in qualche maniera colpire la città di Genova, no? Se abbiamo le onde o il vento che spingono forte verso terra, diciamo, impediscono all'acqua di fluire facilmente verso il mare e aumentano, no, la possibilità che ci sia un allagamento della città. E quindi hanno ulteriormente migliorato questo modello andando a calcolare o a creare un nuovo modello che tenesse in considerazione anche il moto ondoso del mare, di nuovo a grana molto fine, perché dipende se le onde colpiscono, no, la foce di un fiume piuttosto che un pezzo di costa che non ha molto alto, quindi anche qui la grana del modello è stata molto molto sottile per riuscire a dare informazioni che fossero valide per questo specifico problema. Anche qui è stato bello vedere, no, come cose che in qualche maniera sembrano astratte, no? Uno pensa all'high performance computing, pensa al cloud, no? Tutte cose che sembrano quasi intangibili o complicatissime, e invece poi ti aiutano nella vita di tutti i giorni, cioè riescono a aiutare persone a evitare di trovarsi in difficoltà, in questo caso in caso di alluvioni, in caso di maltempo. È molto molto bello, diciamo, lavorare nel public sector ti dà questo genere di soddisfazioni, almeno a me.
Assolutamente, mi sembrano esempi super affascinanti. E so, Federico, che ci sono tanti altri esempi, tanti altri casi d'uso interessanti che magari al momento sono in fase sperimentale o che semplicemente non sono ancora stati annunciati, perlomeno pubblicamente. Quindi ti volevo chiedere se magari in anteprima, insomma, potessi darci qualche spoiler o qualche dettaglio, magari senza fare nomi.
Sì, abbiamo diversi casi, alcuni pubblici, altri che purtroppo ancora su cui ancora stiamo lavorando e non sono ancora pubblici. Volevo parlarti di un ultimo caso pubblico che è legato a NEN, che è uno spin-off di A2A, quindi un mercato completamente diverso rispetto a quelli che abbiamo descritto prima, no? Legato in questo caso ad aziende che sono molto più simili al commercial sector, se vogliamo, che al public sector. E NEN è un'azienda born in the cloud, quindi è nata proprio come spin-off di A2A per offrire nuovo, in maniera differente, diciamo, servizi di luce e gas ai loro clienti. E loro hanno pensato di costruire un nuovo modello che non utilizzasse nessuna delle tecnologie della capogruppo, ma di sviluppare, diciamo, tutti i nuovi sistemi completamente in modo leggero, in modo particolarmente facile o molto sottile, diciamo, senza avere sistemi particolarmente pesanti, per poter sviluppare un nuovo modello di business molto, molto aggressivo nei confronti del mercato. L'obiettivo dell'azienda era proprio riuscire a generare un modello, vendere servizi di luce elettrica un po' come si vendono le offerte di telefonia, quindi un'offerta flat che non avesse, diciamo, dei costi legati al consumo degli utenti. Per riuscire a fare questo, chiaramente loro devono capire esattamente qual è il costo o il consumo medio che un utente ha, e per poterlo fare devono analizzare le fatture precedenti dell'utente stesso, no? Per farsi un'idea di quello che sarà il trend di consumo di questo utente e potergli fare un'offerta economica. Volevano che questo processo fosse particolarmente veloce e riuscire a fare questo processo di customer engagement direttamente con il cliente, tenendolo incollato, se vogliamo, al terminale piuttosto che allo smartphone e potergli fornire immediatamente una risposta. Per riuscire a indirizzare questo problema, abbiamo lavorato insieme a loro per costruire delle mobile app, delle web app che consentissero di fotografare o caricare i PDF delle fatture degli attuali fornitori del potenziale utente, e poi attraverso Textract, che è un servizio di AWS che è un OCR avanzato, che non solo mi consente di estrarre le informazioni testuali all'interno dei documenti, ma riesce a catturare anche informazioni di contesto. Ad esempio, se nel foglio ho una tabella in cui c'è un campo nome con scritto Federico, un campo cognome con scritto D'Alessio, un campo indirizzo con l'indirizzo di casa mia, diciamo, tendenzialmente Textract cosa fa? Estrae anche le informazioni di questa tabella e non solo mi genera il testo in output, ma mi genera anche delle strutture dati in cui c'è un campo nome con il valore Federico, un campo cognome con il valore D'Alessio, un campo indirizzo con l'indirizzo di casa mia. E quindi mi aiuta a fare il parsing di questi documenti strutturati e ottenere facilmente questo tipo di informazioni. Le informazioni ottenute in questa maniera vengono poi passate a tutta una serie di componenti sviluppate attraverso Lambda. L'applicazione è tutta serverless, no? Come dicevamo, hanno tentato di costruire un nuovo IT che fosse il più possibile orientato al cloud. E questa applicazione fornisce direttamente in tempo reale all'utente un'offerta economica che l'utente può decidere di sottoscrivere. Quindi gli fanno automaticamente, calcolano una previsione dei consumi sull'anno e a partire da quella previsione dei consumi generano poi l'offerta economica per quel cliente. Per loro era importantissimo in qualche maniera riuscire a chiudere questo giro in tempo brevissimo, cioè non perdere il contatto che avevano acquisito con il cliente, ma riuscire a fornirgli un'offerta commerciale al volo per ingolosirlo e in qualche maniera farlo entrare. Invece, su casi, diciamo, ancora non pubblici, sempre in ambito energia, no? Mi è capitato di lavorare con aziende che hanno una grande produzione di energie rinnovabili. E in questo caso le aziende hanno necessità di fornire una previsione di quella che sarà la produzione di energia rinnovabile, no? Come tutti sappiamo, la rete elettrica non è in grado di immagazzinare l'energia, no? Quindi l'energia che viene prodotta deve essere immediatamente consumata e nel caso in cui ci sia una carenza di produzione di energia deve essere questa produzione integrata attraverso delle altre centrali che immettono altra energia elettrica all'interno della rete. Che cosa succede? Le fonti rinnovabili, piuttosto che le aziende, le centrali a gas o le centrali idroelettriche, hanno costi di produzione dell'energia diversa. Le rinnovabili, purtroppo, dal lato loro sono poco prevedibili, o meglio, fluttuazioni di copertura nuvolosa, piuttosto che variazioni del vento, possono avere un impatto sulla produzione energetica che hanno gli impianti fotovoltaici o gli impianti eolici. E il mix, diciamo, tra quantità di energia rinnovabili e quantità di energia invece prevedibili, quindi generati da idroelettrico piuttosto che bruciando il gas, ha un costo che dipende da quanto partecipano le rinnovabili e quanto partecipano le altre fonti di energia alla generazione di questa energia stessa. Per cui esiste un mercato dell'energia in cui le aziende rinnovabili in qualche maniera si devono impegnare a identificare qual è la quantità di energia che loro si sentono confidenti di poter immettere nella rete per il giorno successivo, per le ore della giornata che verrà. Ecco che sono costretti a fare dei meccanismi di previsione, no? Basati di nuovo su informazioni che possono essere legate alle previsioni meteo e che in questo momento queste aziende stanno incrociando anche con sistemi di machine learning, proprio per ottimizzare quella che sarà la loro previsione nella produzione di energia rinnovabile e quindi poter in qualche maniera definire o spingersi sempre un po' più in là, un po' più in alto come limite, verso quella che, quella che poi sarà l'effettiva produzione da parte degli impianti stessi. Oggi che cosa fanno? Oggi sono costretti a vendere o a promettere meno dell'energia che si aspettano che l'impianto produca, perché così non sono costretti eventualmente a coprire dei gap con energie più costose e sono quindi costretti a sottoutilizzare, lasciatemi dire, gli impianti green. L'adozione di questo nuovo approccio, no, potrebbe portare a un miglioramento dell'utilizzo di questi impianti rinnovabili e quindi a, diciamo, un maggiore uso di energie verdi in Italia in generale, oltre che a un ritorno economico per queste aziende. Un altro tema molto particolare su cui mi è capitato di lavorare in ambito machine learning è stato invece su mascheramento di dati sensibili. Diciamo, un ente pubblico lavora su delle sentenze e pubblica le sentenze, diciamo, che riguardano certi tipi di processo e le rende pubbliche, le rende disponibili alla popolazione. Ora, il loro problema è che all'interno delle sentenze ci sono alcuni dati relativi alle persone, tipo il giudice, gli avvocati, che sono dati che devono essere visibili quando la sentenza verrà pubblicata. Altri dati, che invece sono magari relativi al convenuto, a malattie del convenuto, a dottori che l'hanno visitato, cose di questo genere, che sono invece dati che devono essere mantenuti riservati e non resi pubblici. Quindi serviva, diciamo, in qualche maniera costruire un algoritmo basato sul machine learning che li aiutasse a evidenziare all'interno di queste sentenze quali dati personali, quindi quali nomi e cognomi, sono effettivamente dati personali che devono essere cancellati o offuscati e quali invece sono dati che in qualche maniera devono rimanere ben visibili e disponibili per essere consultati una volta che il documento, la sentenza viene pubblicata. E in questo caso abbiamo utilizzato Comprehend come servizio di machine learning e Comprehend ci ha consentito di preparare molto velocemente una POC. Comprehend cosa fa? Consente ad esempio di costruire, di trainare, di fare un training su un modello di machine learning per quello che si chiama name identity recognition, cioè identificare alcune entità all'interno del documento e taggarle con opportune etichette. E quindi abbiamo insegnato a Comprehend, attraverso fornendogli una serie di esempi di documenti già annotati, a distinguere per esempio tra il nome e il cognome di un giudice, quindi un nome e cognome che è un dato personale che però cade in un contesto che è il nome del giudice e quindi a lasciare questo nome e cognome pubblico, e invece a distinguere i nomi e cognomi degli imputati e a indicare che questi campi dovessero essere poi effettivamente marcati e etichettati come campi da nascondere, da offuscare prima della pubblicazione della sentenza. Questa è un'altra cosa veramente strana, perché effettivamente togliamo a una serie di persone un lavoro noiosissimo di andare a sbianchettare i documenti a mano, che poi normalmente genera anche degli errori. Questo processo, diciamo, prevede una prima elaborazione attraverso meccanismi di machine learning e poi una review da una persona esperta del settore che fa, diciamo, le ultime correzioni di dove i meccanismi di machine learning non abbiano preso al 100% il risultato, non abbiano fatto una previsione corretta al 100%. L'aspetto interessante è che le correzioni fatte sui documenti diventano nuovi dati di training per l'evoluzione successiva del modello. E quindi è un modello che, andando avanti, diciamo, impara sempre meglio a fare questo tipo di attività.
Tutti casi molto belli, Federico. Intanto ti ringrazio per averli condivisi. Ti volevo chiedere per concludere se, no, nel caso in cui alcuni dei nostri ascoltatori fossero interessati ad approfondire questo tema del cloud per la pubblica amministrazione, da dov'è che si può partire? C'è qualche contatto, qualche forma, qualche pagina che possiamo condividere?
Sì, noi abbiamo una pagina dove raccogliamo, diciamo, tutti questi casi pubblici. Provo a darti l'indirizzo, è https://avs.amazon.com it:government-education/italy-digital-future, e attraverso questa pagina è possibile trovare un'altra serie di use case legati alle pubbliche amministrazioni. Ce ne sono tantissimi, molto interessanti anche con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, con il Comune di Cagliari. Insomma, abbiamo fatto veramente tantissime cose in questi anni in AWS nel public sector. E all'interno della pagina è presente anche un bottone che può essere in qualche maniera cliccato per chiedere di essere contattati da AWS. In questo caso, una delle nostre persone si metterà in contatto con le persone interessate per approfondire meglio quelle che sono le loro esigenze e per diciamo, aiutarli a indirizzarle correttamente.
Assolutamente, perfetto, grazie mille Federico. Io ti ringrazio davvero, è stato interessantissimo come sempre fare due chiacchiere con te e ci sentiamo nei prossimi mesi magari.
Grazie Alex, è stato veramente un piacere partecipare, è stato molto molto bello anche per me. Grazie mille.
Grazie a te di nuovo. Ragazzi, spero sia stato utile, interessante, affascinante, spero come al solito di aver acceso qualche lampadina o di aver fatto capire anche come il cloud sta aiutando non solo le aziende, ma anche tantissimi altri contesti, anche nella pubblica amministrazione, anche in tutto questo mondo del public sector che vi abbiamo raccontato oggi. Io sono Alex e come al solito ci sentiamo lunedì prossimo col nuovo episodio del podcast. A presto, ciao!